Io vi avevo dato del materiale da leggere, ti curo. Intendevo fare un approfondimento oggi leggendo no, alcune pagine che vi ho dato, insomma, per vedere un po' se alla fine abbiamo capito la proposta di Epicuro. Invece la prossima volta vediamo un po' di cambiare registro. Ecco, io partirei dalla lettera a Meneceo, no? Che avevamo già iniziato a leggere. Avevamo visto
149,
sì. Va bene?
Per questo diciamo che...
Grazie. E allora, ve lo leggo e così vediamo un po' di recuperare anche il discorso. C'erano alcuni signori che non erano venuti la volta scorsa? C'era qualcuno che non era venuto? Si reinsere. Allora, alla pagina 149, per questo diciamo che il piacere è principio e fine della vita beata. Sappiamo infatti che il piacere è il bene primo e a noi connaturato. Da questo muoviamo per ogni scelta e ogni rifiuto e a esso facciamo riferimento, giudicando ogni bene in base alle affezioni prese per norma. E poiché questo è un bene primo e innato, non scegliamo ogni piacere, ma può essere che ne tralasciamo molti, quando da essi provenga un fastidio maggiore, e riteniamo molti dolori preferibili ai piaceri, quando ne consegua un piacere maggiore, perché per lungo tempo abbiamo sofferto dolori. Tutti i piaceri sono dunque un bene, perché sono per natura a noi congeniali. Ma non tutti sono da scegliere, così come tutti i dolori sono un male, ma non tutti sono tali da dover essere fuggiti. Ecco, fermo un attimino qui, come vedete è il primo brano, il numero 129 e il numero 130. Intanto ricapitoliamo, per Epicuro il compito del filosofo, no, l'attività del filosofare deve essere volta alla ricerca del piacere, quindi piacere, edonè in greco, no? Allora, su questo ci mettiamo una pietra, per cui gli epicurei, che poi hanno ripreso in modo conforme il pensiero del loro maestro, e vi ripeto, sono stati tra quelli più fedeli alle verità presentate dal loro maestro, ai consigli, alle sentenze del loro maestro, pongono come fine, scopo della filosofia il piacere, ma si distinguono da quelli che tradizionalmente vengono definiti edonisti, no? Proprio perché piacere è un piacere che deve essere adeguato alla natura dell'essere umano. Piacere deve essere una condizione, no? Viene, adesso lo vedremo anche nella lettura delle pagine successive, viene a presentarsi come una condizione di equilibrio, no? Dell'essere umano, quell'essere umano che, l'abbiamo detto la volta scorsa, è costituito materialisticamente per Epicuro da atomi, no? Da atomi un po' più grossolani, quelli che formano il corpo, e da atomi più sottili, quelli che formano l'anima. E quindi piacere è, come dire, lo stato di grazia. Utilizzo questo termine per indicare il pensiero di Epicuro intorno alla felicità dell'individuo. Essere felici significa vivere, no? vivere bene, o zen, vivere in uno stato di grazia. In uno stato di grazia. Molte volte, infatti, nel testo greco ricorre l'unico termine che usa Epicuro, e che è charis, no? Il traduttore a volte lo traduce con felicità, a volte con gioia, a volte con grazia, no? E allora volevo prima di tutto dirvi questo: si usa il termine charis e poi tutti gli aggettivi, è un termine che riporta al modo col quale si apriva anche una lettera, kairein, quello è l'equivalente di salute, ecco. Infatti, se noi leggiamo qui l'apertura, no? Il saluto, appunto, come gli antichi erano abituati a fare, noi diciamo: caro Paolo, no? Ti scrivo per questo e questo, caro, noi diciamo caro, chissà anche, non sono logicamente, ma è tutta un'altra cosa. E invece in greco è Epicuro saluta Meneceo, no? Per esempio, oppure Epicuro saluta Erodoto, penso alle altre due lettere, oppure saluta Pitocle, ecco. E c'era la formula di apertura della lettera che è Kairein, no? E quindi Epicurus Menoichei Kairein. Questo Kairein lo troviamo in tutte le lettere in greco, cioè, per prima cosa, chi si rivolgeva all'interlocutore, insomma, al destinatario della lettera, lo salutava, no? Lo salutava. Noi vediamo un po' di recuperare anche il significato originario, no? di termini che utilizziamo, cioè gli augurava salute, gli augurava che stesse bene, ovviamente nelle condizioni fisiche e spirituali, perché quando noi auguriamo salute, no, alle persone, gli auguriamo di star bene psicologicamente e fisicamente, no, senza mali del corpo e dello spirito. E questo era quello che loro facevano quando aprivano le lettere. Quindi gli auguravano questo stato di grazia, no? Kairin, gli auguravano di stare. E allora capite, ma questa era l'abitudine, no? Cioè quando si scriveva si trasmetteva questo augurio, no? Questo augurio, ti faccio gli auguri. E in qualche modo la speranza, no, di una condizione di gioia, di grazia, di benessere, no? Di benessere, di una vita buona. E questo termine, che ripeto appartiene alla tradizione epistolare come formula di apertura, secondo me è la cifra, no, del pensiero epicureo. Così come noi auguriamo auguriamo il benessere, no? La gioia, auguriamo la felicità, come stato di grazia, no? A chi no, alla persona alla quale inviamo il nostro messaggio, la nostra lettera, allo stesso modo, come dire, questi auguri li facciamo a noi stessi. E quindi il filosofo è colui che individualmente si saluta, no? Si trasmette i saluti e cerca, attraverso l'uso l'uso sano, insomma, degli strumenti conoscitivi, quindi della ragione, dei sensi, di vivere il più possibilmente nei limiti della condizione della condizione umana, questo stato di benessere, no? Complessivo, questo stato di grazia. Ecco, volevo dirvi prima di tutto questo. Quindi caris, no? Grazia, felicità. Ed è questo il fine, questo lo scopo del filosofare, questo lo scopo del dialogare, questo è lo scopo dell'amicizia. La signora che oggi non c'è, che mi aveva chiesto, ma allora tutto si risolve nello strettamente personale, cioè è vero che il motto di Epicuro è vivi nascosto, ve l'ho detto, no? È late biosas, no? Quindi vivi nascosto, ma quel vivi nascosto non vuol dire che ti devi mettere che ti devi nascondere sotto una corazza personale e non avere rapporti con gli altri.
Vivi
nascosto, in riferimento, e questo si evince anche da tanti brani, no? Anche frammenti dell'epistolario. Vivi nascosto da che? Vivi nascosto da tutto ciò che ti può provocare turbamento, no? Tutto ciò che ti può mettere in subbuglio. Che cos'è che mette in subbuglio? A proposito delle indicazioni, no? Che Epicuro dava ai suoi discepoli. La paura degli dèi, l'abbiamo visto, no? La paura della morte, la paura della sofferenza fisica, no? Le paure in genere. E le paure che derivano dalla relazione in qualche modo concorrenziale con gli altri. Conflitto e concorrenza che provengono dalla gara, no? Che gli esseri umani stoltamente fanno per accumulare più denaro, no? per accumulare più fama, no? Ecco, per cui Epicuro dice vivi nascosto dalle realtà in cui contano il denaro, in cui conta la fama e la fama politica, no? Che si raggiungeva ovviamente all'interno delle istituzioni, no? Dello Stato, della città-stato, delle istituzioni greche, oppure la fama derivante dalla ormai era un pochino tardi, no? Perché la Grecia, le città della Grecia, nella seconda metà del 300 erano state assoggettate, no, ad Alessandro Magno, però i valori, sapete, che fanno più fatica, no, a venir meno rispetto a quei valori che provenivano da una tradizione, tradizione aristocratica, quindi la fama, sempre la fama del combattente, no? Quindi del difensore e del conquistatore, del difensore del conquistatore. Ecco. E quindi cercare uno stato di equilibrio tenendosi lontano, ecco, da tutte queste da questi pericoli, no? Da tutti questi, o rifiutandoli, non accettandoli, l'odia, no? Qui non tutti i desideri devono essere esauditi, no? E il filosofo si distingue da chi non lo è perché riesce a distinguere, no? Quei desideri che devono essere soddisfatti, no? Devono essere soddisfatti proprio per realizzare quello stato di grazia, e che sono i desideri legati ai bisogni naturali e necessari, no? Dicevamo la volta scorsa, dai desideri che invece o sono completamente sono desideri legati a bisogni innaturali, oppure, perché no, ha bisogni naturali ma non necessari, e che non, appunto, possono essere anche esclusi dal saggio. E quindi filosofare da un punto di vista etico significa calcolare. E il filosofo viene a identificarsi con chi sa computare, proprio uso il termine matematico, no? Colui che sa, non dico calcolatore se non pensiamo alla macchina, ma se dico calcolatore, colui che sa calcolare matematicamente, no? gli effetti di una scelta intorno a tutto ciò che dipende dall'essere umano, perché per tante cose ognuno di noi per tante cose non può far nulla, no? Perché sono necessarie, no? Anche il termine, sono necessarie, e lì non c'è niente da fare, no? Si è dentro e bisogna accettarlo, e lo stato di atarassia, lo stato di grazia, si realizza accettando ciò che non può essere modificato, di ciò che non dipende da noi, di ciò che appartiene, come dire, alla necessità, no? del mondo. Ma quello che ci insegna Epicuro è che il filosofo, il saggio, no? Quindi la virtù maggiore, la virtù maggiore, dice, la prima virtù, leggeremo qui nella lettera, che è la prudenza, in qualche modo, no? Che è la prudenza, frone, che è la phronesis, no? il saper calcolare, appunto, questa capacità deve essere messa, come dire, in pratica, no? In relazione a ciò che dipende da noi, a ciò che dipende da noi. Ci sono tante cose che dipendono da noi, e prima di tutto la scelta tra ciò che appunto tra i desideri naturali e quelli naturali, tra i desideri naturali necessari e quelli non necessari. Lì possiamo decidere. Possiamo decidere se bere acqua o bere vino, no? O bere bevande, no? assolutamente innaturali, no? Ce ne possiamo, chiaro? E allora, se dipende da noi la scelta, se dipende da noi, va fatta in relazione ad un calcolo delle conseguenze, no? Quindi del rapporto tra causa ed effetto. Riprendiamo la lettura? Così, dopo questa introduzione. Conviene certo giudicare tutte queste cose in base a una visione, vedete opportunamente commisurato, anche il termine misura è un termine matematico, no? Commisurata dei vantaggi e degli svantaggi, vedete è come aprire un libro dalla partita doppia, no? Quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi, cioè se io alla fine della pagina 149 se io faccio questa scelta di vita, mi devo chiedere prima ancora di farla quali siano i vantaggi e quali sono gli svantaggi. Ecco, l'Epicureo cerca di calcolare prima, ovviamente nei limiti della senza pensare di essere un dio e quindi di prevedere nel modo più esatto gli eventi, però nel cercare di prevedere il più possibilmente gli effetti di ogni nostra decisione libera. Ecco, questo è il punto. Ed è l'aporia presente all'interno di una filosofia che si propone da un punto di vista fisico, da un punto di vista fisico, come una filosofia materialistica, meccanicistica, atomistica, no? E che per quanto riguarda l'uomo ritiene di parlare di libertà. Qui nel testo ad un certo punto compare libero arbitrio, è vero, avete letto? Se si va sul testo greco, no, sul testo greco non c'è libero arbitrio, ma in sostanza un termine che indica una situazione di non asservimento, poi lo troveremo quindi ad Espotes e così via. Però è importante dire questo, che se tutti i fenomeni mostrano questa necessità, no? Che è legge, regola della natura, l'essere umano con la sua ragione ha la possibilità di scegliere, ovviamente per quanto riguarda tutto ciò che è in relazione a lui, ciò che dipende da lui, perché se mi cade una tegola in testa andando per strada, la tegola segue una legge che è precisamente la legge fisica, e quindi necessariamente a quel punto l'avrò sul mio corpo e soffrirò. Se invece tocca a me decidere, ripeto, se devo bere acqua o se devo bere vino, cioè sono di fronte a una scelta, la scelta c'è, cioè è possibile, ecco, scegliere, ciò che noi chiamiamo, ripeto, libero arbitrio. Conviene certo giudicare tutte queste cose in base, non sono l'unico allora, della cosa. Conviene certo giudicare tutte queste cose in base a una visione opportunamente commisurata dei vantaggi e degli svantaggi. Perché in certe circostanze il bene può essere per noi un male e viceversa il male può essere un bene. E quindi non è detto che tutto ciò che ci fa Tutto ciò che, diciamo che generalmente viene definito bene, debba essere un bene per me nella particolare situazione che io mi trovo a vivere, dovendo scegliere io il da farsi, ecco, e viceversa. Non è detto che ciò che è definito male generalmente e ciò che è sentito anche come un male debba essere un male per me nel momento in cui scelgo tra più possibilità. E crediamo che l'indipendenza dei desideri, ecco qui la relazione tra quello stato di grazia ricercabile, che si ricerca, quello stato di grazia, quello stato di felicità, di atarassia, perturbamento, di imperturbabilità, è strettamente legato alla questione dei desideri. E lo dice, e crediamo che l'indipendenza dei desideri sia il bene più grande, non perché dobbiamo accontentarci sempre soltanto del poco, ma perché se non abbiamo il molto, sappiamo farci bastare il poco. Quindi già per natura, questo è il punto, non abbiamo bisogno, e questo sarebbe un grande insegnamento nell'epoca attuale, nell'epoca del consumismo sfrenato, almeno qui, lasciamo stare almeno da un punto di vista, ma perché no, da un punto di vista epicureo, la questione delle estreme differenze tra chi ha tantissimo, e chi ha invece pochissimo nel mondo, nell'umanità, ma anche chi ha tantissimo non sa che avendo tanto si fa del male, si fa del male, un po' questa l'idea, perché si fa del male, oggi diremmo fa anche male al pianeta, fa anche male alla terra, fa anche male agli altri, ma fa male anche a se stesso, perché ci basta poco. Questo è l'epicureo, capite? Ci basta vivere in modo frugale. Ma perché se non abbiamo il molto, sappiamo farci bastare il poco, profondamente convinti che trae massimo godimento dall'abbondanza chi non ne ha bisogno, e che è facile procurarsi ciò che serve ai bisogni naturali. Pensate un po', sì, certo, uno può dire, ma quelle erano società che vivevano di autoconsumo, fondato sull'autoconsumo, ma proprio per questo. Oggi chi di noi penserebbe, insomma, di accontentarsi di poco e casomai di produrlo da sé? Dice, è che facile procurarsi ciò che serve ai bisogni naturali, difficile invece ottenere il superfluo. I cibi frugali danno un piacere identico a un vitto sontuoso, quando sia affatto del tutto eliminata la sofferenza del bisogno. Ecco, quindi non è che dobbiamo soffrire, ecco che questo è il punto, quindi, perché l'obiettivo è sempre quello di realizzare il piacere. Il piacere significa soddisfare i bisogni, i desideri naturali e necessari. Quindi non andiamo lì a mortificarci, La vita, quello stato di grazia non si raggiunge nella totale privazione, nella totale privazione, ma nel soddisfacimento, nel soddisfare i desideri naturali e necessari. E dice: i cibi frugali danno piacere identico a un vitto sontuoso quando si è affatto eliminata la sofferenza del bisogno, e pane e acqua danno un piacere altissimo quando ne riceve chi ne ha bisogno, no? In particolare l'assetato, l'affamato, no? Come assapora quel cibo che gli si dà, anche se povero, no? Un pezzo di pane, una ciotola di riso, oppure un sorso d'acqua quando ne ha bisogno, perché pane e acqua danno piacere altissimo, e noi lo sappiamo anche in relazione alle malattie, no? Tutti quanti abbiamo vissuto delle malattie, quindi attraversato dei periodi in cui si è allontanato il cibo, in particolare il cibo sontuoso, il vitto sontuoso, no? Ecco. E quindi la bellezza anche di sentire sapori di cibi semplici, di bevande semplici, che no, nell'abitudine del vitto sontuoso si era perso. E pane e acqua danno un piacere altissimo quando ne riceve chi ne ha bisogno. L'abituarsi dunque a un cibo semplice e non ricco, appunto, da un canto dà salute. Non è questo un insegnamento per tutti, no? Per tutti quei popoli che oggi nel nord del pianeta consumiamo tantissimo, buttiamo tanto nella nostra spazzatura e così via, no? Dall'altro rende l'uomo sollecito verso le esigenze necessarie della vita, e quando di tanto in tanto ci accostiamo a vita sontuosa, di tanto in tanto ci dispone meglio nei suoi confronti, quindi non escludiamo il momento della festa. Come una volta certi cibi io li incontravo soltanto a Natale, soltanto a Pasqua, e allora li gustavo particolarmente. Oggi li trovo tutti i giorni, e allora probabilmente a Natale e a Pasqua non li gusterò più, non li gusto più come una volta. Ecco, attenzione, quindi non si tratta quindi di mortificarci, no, di scegliere un modello di vita di mortificazione, ma di capire quello che ci basta, no? E quello che invece è un di più, è superfluo e che produce danni, e quindi in ultima analisi, no? Uno stato di perturbamento. Ci dispone meglio nei suoi confronti, ci rende privi di timore verso la sorte. Quando dunque diciamo che il piacere è un bene completo, non alludiamo ai piaceri dei dissoluti o a quelli dell'ebbrezza, come pensano alcuni che non conoscono, non condividono o interpretano male il nostro insegnamento, ma a non aver dolore nel corpo né turbamento nell'anima. Perché non bevute e banchetti continui, né il godersi fanciulli, sapete che era normale la pederastia nella Grecia, né il godersi fanciulli e donne o pesci, evidentemente. No, erano cibi per ricchi, mentre in una civiltà, d'accordo, circondata dal mare, insulare, ma che era, basta leggere la letteratura greca, una civiltà fondamentalmente contadina, no? Per cui pastorale, no? Pastorale, contadina, quindi i cibi erano legati alla produzione, no? di un'economia di questo genere, pastorale, contadina, e quant'altro offre una lauta mensa, ma guardate che questo anche nel Medioevo, io insegno anche storia, quindi mi trovo a leggere frequentemente, leggevo, insomma, del fatto che il pesce era un cibo per gli ecclesiastici, erano gli ecclesiastici che
si possono
sentire. Sì, grazie, anzi, lo chiedo io, capite?
Anche la carne?
Certo.
Ah, sì, però dopo anche la carne diventa un cibo.
Infatti la maggior parte dei re sono morti per la gotta, per problemi, perché ha mangiato troppo.
Carne.
Carni.
E allora, ma un sobrio calcolo, ecco, un sobrio calcolo. Essere un saggio significa saper calcolare, lo ripeto, saper misurare le proprie azioni. Che esamini le motivazioni di ogni scelta e rifiuto e recisamente respinga le false opinioni, da cui deriva il maggior turbamento, ecco, che prende le anime. Di tutte queste cose il principio, il massimo bene, ecco, è la prudenza, il principio, il massimo bene. E dice subito dopo: per questo la prudenza è anche più pregevole addirittura della filosofia, e da essa hanno origine anche tutte le altre virtù, no? Quindi la giustizia, eccetera, eccetera, derivano dalla prudenza. Ma essere prudente significa essere capace di calcolare, Eulogistos è in greco, eulogistos, quindi buon misuratore, qui il termine logistos deriva dal verbo logizein, che vuol dire proprio calcolare, matematico.
Matematico. Dire un po' anche chiudersi un po' in se stesso, ponderare le parole che si dicono. Essere sempre un po' allerta e non farsi conoscere troppo, mi sembra.
Nell'ambito di una società conflittuale, concorrenziale, perché nell'ambito del circolo, no? Di amici, nel giardino, nella sua. No! Grande fiducia, grande apertura, no? Cioè una forte fratellanza, le lettere stesse lo dimostrano, no? Cioè questo bisogno che ha il filosofo di vivere anche con gli altri, di vivere i propri pensieri, di comunicarli, no? Di sentire, che se io ti chiedo, ti dico, perché voglio sapere, se anche ti consiglio, perché voglio sapere se tu, mettendo in pratica questi consigli, stai meglio, stai bene, ecco, sì, benissimo, questa relazione che è la relazione amichevole, l'amicizia è che è fondamentale per gli epicurei, perché ripeto, il giardino era una comunità, no? Una comunità di pensatori, una comunità di filosofi, certo con un maestro riconosciuto, no? Autorità, ecco. Però una comunità numerosa, anche una comunità che non si dà soltanto nel, come dire, in un presente, che non si pensa soltanto al presente, ma si pensa anche nella storia, no? E quindi si pensa in un processo di tradizione, no? Di tradizione, no? Per cui io so come maestro che i miei discepoli saranno poi maestri di altri discepoli. Ecco. Per cui vivi nascosto e viviamo nascosto noi appartenenti al giardino, cioè teniamoci fuori dalla confusione della società così com'è, no? Una società dove tutte le decisioni, tutti i pensieri e opinioni comuni hanno come conseguenza la sofferenza, fanno il turbamento. E allora conviene stare per conto nostro qui, no? nel giardino, vivere insieme, e vivere insieme nello spirito, e vivere insieme anche nella comunanza fisica, quindi nell'affetto fisico. E, ecco, vivere nascosto significa questo.
Scusi, professore, il concetto di torre d'avorio è un po' simile o no?
Ma l'esempio di torre...
La buona espressione, no?
Io ci tengo qui a sottolineare l'apertura dell'Epicureo, di Epicuro, all'essere umano che si è disposto a confrontarsi, no? E quindi con mente aperta a prendere, cioè a
tenere. Anche adesso, no?
Sì, ho capito. Sì, ma per questo rispondendo alla signora, ripeto, io me lo scrivo dappertutto, quell'ate biosas. Va bene, ecco. Qui lo troverà su tutti i miei fogli. Però bisogna capirlo, sono due termini, come sempre si rischia di interpretare male, quel vivi nascosto.
Potrebbe tradurre non apparire.
Anche, sì, bravo, non apparire, perché l'apparire, ma ripeto, il non apparire nella società aperta, non in quella società chiusa che è il giardino.
Sì, perché c'è l'altro problema, quello dei traguardi, dei miti, cioè delle cose che si vogliono raggiungere, degli obiettivi, no? Se uno si prefigge qualcosa che va in una certa direzione, deve per forza apparire e poi avere tutte le conseguenze che sappiamo. Probabilmente lui intendeva dire che il contrario di una società moderna, insomma, che si pone il mito del
successo,
dell'apparire,
del successo,
di apparire il contrario. Un equilibrio nel proporsi.
Sì. Sì, così come bisogna essere frugali nella vita, nell'alimentazione e così via, allo stesso modo bisogna essere frugali, e quando lui dice sta lontano dalla fama, significa questo. Quindi l'essere frugali nelle relazioni, nella società, adesso la chiamiamo una società aperta, quindi, no? Quindi prestare attenzione.
Aperta e competitiva.
Che ecco, questo è il punto. Sì, sono d'accordo su questo. Evita la competizione. Cioè, se devi competere, e allora meglio
vivere nascosto.
Ma lui si proponeva la sua filosofia che rivolge sia una questione cieca, oppure voleva... Non ho sentito bene.
La sua filosofia voleva, si rivolgeva a una distretta cieca,
sì.
O voleva avere voce diffusa?
Ah, allora, ho capito. Cioè, lei vuole sapere se la filosofia di Epicuro è una filosofia umanistica, quindi una filosofia rivolta a tutti gli esseri umani e non una filosofia per pochi, diremmo con Nietzsche, no? Diremmo con Nietzsche, per pochi o per tutti? Allora, da quello che ho letto, mi appare una filosofia per tutti, è una filosofia per tutti. E Da questo punto di vista molto democratico, probabilmente, almeno in relazione a quello che pensiamo noi col termine democratico, no? È il più democratico dei filosofi del IV secolo, e, rispetto a un Platone, no? che va a tripartire la città-stato, no? In relazione ad un particolare modo di essere, insomma, dell'anima di ogni cittadino, per cui la filosofia vera per Platone non è per tutti, non è per il produttore, non è neanche per il guerriero, no? Tanto è vero che le virtù sono virtù, diremmo oggi, di classe, La temperanza è la virtù dei produttori, devi temperare, devi imparare a controllare le tue passioni, ma tu che sei della classe inferiore, il coraggio, per Platone, sto parlando di Platone adesso, è il coraggio e la virtù dei guerrieri, insomma, della casta che difende lo Stato. La phronesis, la sofia, insomma, la saggezza e la virtù della classe dei filosofi. E lo Stato non può essere governato, lo Stato non può essere governato dai produttori. Ma il punto è che chi è nato, ricordate il mito delle stirpi, chi è nato individualmente, non perché è nato da una famiglia, perché da questo punto di vista Platone pensava che da una famiglia di produttori, da una famiglia di marinai, da una famiglia di artigiani potesse venire fuori filosofo, politico, no? E viceversa. C'è questa concezione in qualche modo aristocratica in Platone. In Aristotele, penso ai più grandi filosofi di questo secolo, in Aristotele la conoscenza è il risultato di una specializzazione sempre, no? Quindi non può toccare a tutti. Come non può toccare a tutti essere agricoltori, non può toccare a tutti essere artigiani, no? Chi è agricoltore dovrà cercare di essere un ottimo agricoltore, chi è artigiano, un falegname, deve essere un buon falegname, senza fare quella gerarchia, no? che poi faceva Platone. Chi è il politico deve saper fare il politico, e Aristotele distingueva il politico dall'uomo di scienza, no? Dall'uomo di scienza, dal fisico, dal filosofo, diremo. Il filosofo deve saper fare il filosofo. Lì sono tutta una serie di elementi che vanno a influenzare la vita, no? La vita dei singoli. La filosofia per Aristotele, la scienza, e anche per pochi. Qui la filosofia è per tutti quelli, per Epicuro, per tutti quelli che aprono gli occhi, no? sulla vita, è per tutti, non c'è. Dove fare filosofia significa imparare a controllarsi, se qui selezionare, no? Imparare a scegliere, no? A calcolare, no? saper calcolare, e questo vale per tutti indipendentemente dal posto che si occupa all'interno dell'organizzazione sociale, economica. Tutti possono per Epicuro, però la cosa importante è che vengono al di fuori da una realtà, ecco, da una realtà che è una realtà competitiva, da una realtà che ti prospetta dei falsi bisogni, che ti dà degli obiettivi che sono addirittura innaturali, no? Lui dice. E per questo è importante vivere insieme. E qui è importante l'amicizia, importante è anche la relazione affettiva. C'è tanto affetto qui nelle lettere che viene mostrato.
Lei diceva che i suoi discepoli avevano quasi una, no, quasi, dovevano andare quasi a convertire, diciamo,
sì,
a portare la sua parola, per cui qui ancora di più dimostra un'apertura nei confronti di altri.
Sì, 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 quindi con l'idea che questa filosofia potesse, dovesse essere trasmessa agli esseri umani, non facendo più differenza, anche oggi diremmo in termini razziali, no? Il greco da un punto di vista e dal suo punto di vista era un po' razzista, no? E tutti coloro che non erano greci, no? Barbari, la sapete, insomma, c'era una punta di razzismo, non era un razzismo biologico, era un razzismo culturale, quindi, però capite, perché poi evidentemente il mondo era molto chiuso allora. E la rottura dei limiti delle città-stato avvenuta con la formazione di un mondo cosmopolitico globale, ecco, la globalizzazione che ha portato Alessandro Magno nel mondo della fine del IV secolo ha determinato la maturazione di un umanismo, no? La maturazione di un pensiero umanistico, cioè in qualche modo siamo tutti cittadini del mondo. Quindi l'ideale sarebbe che tutti quanti si convertissero, no? Ad una vita, ad un modello di vita che è quello che noi riteniamo più opportuno, no? Cioè quello epicureo. Quindi sì, è un movimento prima ancora, non so, prima ancora di certe religioni come il cristianesimo, che ha convinto della necessità del proselitismo, no? Quindi di far proseliti. E come dicevo all'inizio, no, di questo discorso, no, sul proselitismo, non soltanto nel presente, ma anche pensavano proprio a creare nuove generazioni di maestri per diffondere il messaggio.
Per vivere tutti beati e contenti?
Eh sì, nei limiti, però è vero, se riusciamo ad arrivare qui alla fine, manca una pagina. Ad un certo punto Epicuro, che aveva già detto la sua intorno agli dèi e alla vita beata degli dèi, mostra come non è che ci possa essere una grande differenza tra la vita dell'uomo e la vita degli dèi. Ovviamente la differenza consiste nel fatto che gli uomini sono mortali e gli dèi sono immortali. Questa è l'unica differenza. Vediamo di concludere insieme. Allora, qui stavamo leggendo la prudenza. Benissimo. Tutte queste cose, il principio, il massimo bene è la prudenza. Per questo la prudenza è anche più pregevole della filosofia, e da essa hanno origine anche tutte le altre virtù, perché insegna la prudenza al soggetto come non è possibile una vita felice che non sia una vita saggia, bella e giusta. Ecco le virtù che derivano anche, sono in qualche modo subordinate alla bellezza, cioè la saggezza, no? La bonitis, la bellezza, una virtù, no? E la giustizia. E non è possibile una vita saggia, bella e giusta che non sia felice. Le virtù sono infatti connaturate alla vita felice, la vita felice è da esse inseparabile. Capite? L'immanentismo, no, di Epicuro, cioè la consapevolezza che tutto sia qui. Che tutto sia qui, e che tutto sia qui significa che noi non possiamo dirci virtuosi se non in quella condizione di grazia, in quella condizione di felicità, no? Quella condizione di charis, no? Che dicevo. Poiché chi ritieni sia è interrogativo, dice, poiché, attenzione qui, chi ritieni sia migliore di un uomo che ha pie opinioni sugli dèi? Ed è affatto privo di paure nei confronti della morte, ritorna, no, sui due primi farmaci, insomma. Ed è consapevole di che cosa sia il bene secondo natura, e ha ben chiaro che il limite estremo dei beni è facile da raggiungere, da procurarsi, no, dato che ci basta poco. Laddove il limite estremo dei mali è breve nel tempo, o lieve nelle pene, motivo per cui non bisogna aver paura dei mali, no? Perché no, è breve il male si aggrava, no? Se si aggrava si muore, dove c'è morte non c'è nessuno, oppure si risolve. E che proclama che quel potere ritenuto da molti padrone di tutti. È chiaro che quelle cose sulla sofferenza li diceva in relazione anche alle agli strumenti che avevano a disposizione, i farmaci che avevano a disposizione allora, cioè dove soltanto da pochi mali si usciva, no? E quindi si tornava in buona salute, mentre dalla grande maggioranza di mali si passava direttamente alla morte. Oggi che insomma abbiamo raggiunto il contrario, la storia della Englaro ce l'ha mostrato. Allora, e che proclama che oggi possiamo soffrire per decenni, oppure no, o trovarci in una situazione di vita, di non vita, non morte. È chiaro che questo mette in discussione il pensiero che va storicizzato di un Epicuro che viveva nella Grecia del IV secolo a.C. Però qualche pensiero ce lo fa fare. Allora, che proclama che quel potere ritenuto da molti padroni di tutte le cose, qui c'è un periodo che si interrompe, però cerchiamo di capire che cosa vuol dire. Alcune delle quali avvengono per necessità, altre per caso, altre dipendono da noi, perché la necessità è irresponsabile, la sorte è instabile, ma il nostro arbitrio, eccolo qui, e il nostro arbitrio è libero, e per questo può essere oggetto di biasimo o al contrario ricevere lode. Ecco, e allora qui che cosa vuol presentare la vita, no? In cui intanto si pensa che la necessità sia padrona di tutte le cose. Probabilmente qui c'è anche una presa di distanza dalle posizioni assolutamente del tutto meccanicistiche, no? dell'atomismo antico, dell'atomismo democriteo, di Democrito, no? Il quale veramente riteneva che tutto avvenisse per necessità e che quindi tutto fosse il risultato di urti meccanici di atomi senza possibilità di senza possibilità di spostarsi un momentino da là. E qui invece lui fa, come dire, una catalogazione, e allora dice: alcune avvengono per necessità, no? Altre per caso, e quindi ci mette anche il caso, altre dipendono da noi, è questo da sottolineare, guardate, altre dipendono da noi, altre in greco è paremas, altre dipendono da noi, perché la necessità è irresponsabile alla lettera, nel senso che la necessità non risponde di quello che accade. Non puoi dare la colpa alla necessità, cioè, è chiaro. No, 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 no.
Questo potere ritenuto da molti padroni del corpo, colpa al cerebro.
Come?
E che proclama?
Sì, le ho detto, vede i puntini, se andiamo in nota 10, dice la lacuna, qui c'è una lacuna, c'è un pezzo, insomma, che manca, come accade spesso nei testi antichi, e in nota ci dice: è stata integrata diversamente dagli editori, per le proposte, vedi, di Anno, scritti, eccetera, eccetera, oppure Snardi Parente, quindi potete immaginare, gli studiosi qui hanno pensato a diverse soluzioni per completare il testo. Cerchiamo di capire le cose essenziali che vuol dire, anche tirando via quella parte, no? Allora, nel senso, lui vuol dire che ci sono delle cose che avvengono per necessità, altre per caso, ma altre dipendono da noi, e aggiunge, perché la necessità è irresponsabile, quindi non risponde di quanto accade, la sorte è instabile, ma il nostro arbitrio è libero, e per questo può essere oggetto di biasimo, al contrario ricevere lode.
Credo che la parola arbitrio non sia...
Lo dicevo prima, infatti, se volete, io non vi ho fotocopiato il testo greco, anche per spazio, insomma, per cercare.
Ho tradotto bene il termine arbitrio.
E allora, anche perché il termine arbitrio, cioè, loro traducono così, adespoton, qui in greco, adespoton, quindi non soggetto a comando, adespoton. Ecco, qui dice todè paremas adespoton, cioè quello che in fin dei conti, no? per il quale noi non siamo sotto il comando di nessuno, e che quindi dipende da noi, quel paremas.
Ananche, non è il fatto, cos'è?
No, perché poi il fatto è marmene. Il fatto è il marmene in greco, è il marmene, e viene subito dopo. Va bene, adesso lo troviamo.
Tanto che dice la necessità è irresponsabile, no? Quindi uno, se ha sete o ha fame, diventa irresponsabile se ruba qualcosa?
Certo. Qui la necessità fisica, se ruba qualcosa e lì riguarda la scelta. Allora qui quando dice necessità fa riferimento ad eventi fisici che non dipendono da noi, tanto è vero che sente il bisogno di distinguere, no? Questo da altre che avvengono per caso e altre che dipendono da noi. Quel paremas significa da noi. Allora, per rispondere al suo intervento, è vero che la necessità mi può spingere fortemente a rubare, ma ecco, l'azione in ultima analisi dipende da me, non è come la funzione fisica, no? Il respirare, che non dipende da me, nel senso che non dipende da un atto di scelta razionale, no? Il rubare ha a che fare, poi possiamo, come dire, giustificare in relazione allo stato di necessità, ma questo toccherà al giudice, eh? Tanto è vero che qui fa riferimento al giudizio che segue le nostre azioni, quali? Quelle che dipendono da noi, eh? E quindi biasimo oppure lode, eh? Quindi va bene, premio o punizione, detto poi, e allora, e quindi la sorte è instabile, ma il nostro arbitrio, nel senso, va bene, diremmo il fatto di non essere schiavi, la nostra non schiavitù, se devo tradurre alla lettera dal greco, è il nostro stato, per quanto riguarda alcune cose, non tutte, di non schiavitù, il non essere schiavi, il non essere servi, il non asservimento per certe azioni.
Basta, ha ragione quando dice che andrebbe spezzettato, mi chiarito meglio, distinguendo i due livelli.
Ma capite quanto è importante sempre avere il testo a fronte, perché di traduzioni ce ne sono diverse e ogni termine polisemantico comunque riporta ad una cultura, dire libero arbitrio, io penso subito alla polemica tra i teologi, i psicologi cristiani, tra Sant'Agostino, San Tommaso, Lutero, no? Quindi il libero arbitrio, il servo arbitrio, cioè penso subito, perché sono vivo in un ambiente, in una cultura dove mi è chiaro. Qui invece lui distingue, ed è interessante questo, dice per certe cose, giustamente dice il respirare, certe funzioni del corpo e così via. Lì c'è niente da fare, sono asservito, sono servo, no? Invece per altre perché molte cose accadono per caso, quindi la sorte è instabile, un attimo solo, ad epotiche è il sorte, tiche. Quindi tiche è la sorte e non è il destino, neanche non è il destino, va bene, per cui dice tende tiken astaton oran, no? E quindi dice la sorte è instabile, si presenta in modo, la puoi vedere in modo instabile, ma lui dice per certe cose, quelle che dipendono da noi, noi non siamo servi, no? Non ci troviamo in una situazione di asservimento, quindi, tradotto, abbiamo il libero arbitrio, possiamo decidere.
Ma ci dobbiamo scegliere.
Chiaro? E per questo, proprio perché possiamo scegliere, può essere oggetto di biasimo oppure al contrario di ricevere lode. Poi, e qui arriviamo al destino, arriviamo ai marmeni. Allora, davvero, dice, sarebbe stato meglio credere ai miti sugli dèi che essere schiavi del fatto dei fisici. Ecco. Il mito offre la speranza di placare gli dèi con onori, il fatto è invece una necessità implacabile, cioè è vero che il destino sì, è marmene in greco, si impone con necessità, con anache, ecco, si impone con necessità e lì non c'è niente da fare.
È superiore a tutti gli
dèi. È superiore, no? Addirittura agli dèi, anche gli dèi sono sottoposti al fatto. Implacabile, dice il fatto, invece una necessità implacabile. E un uomo simile, dice, non considerando la sorte di un Dio, come molti credono, un Dio non fa nulla che sia privo di ordine, né un principio causale privo di fondamento, non crede che sia la sorte a dare agli uomini il bene e il male che determinano una vita felice, ma solo che da essa provengano i principi di grandi beni e di grandi, sottolineo l'aggettivo, di grandi mali. Allora, intanto non considera la sorte un Dio, a caso è al di sopra degli dèi, come molti credono, infatti dice nell'inciso, un Dio non fa nulla che sia privo di ordine, e qui è potente dal punto di vista metafisico, perché riprendendo il concetto, no? Il concetto greco, dobbiamo andare, io quando la sento lì, il concetto greco di, vado velocissimo, il concetto greco di caos, no? Ecco. Allora, che cioè di uno stato primordiale caotico, perché l'ordine dal caos, no? E il divino ha a che fare con l'ordine. Per cui dice, un uomo simile, non considerando la sorte di un Dio, come molti credono, infatti un Dio non fa nulla che sia privo di ordine, è un principio causale privo di fondamento, perché... No? Questo lo troviamo anche in Schopenhauer, prima parlavamo di Schopenhauer nella quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, una volta abbiamo fatto Schopenhauer insieme, prima, no? Quel testo che sta alla base del mondo come volontà e rappresentazione, è la quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, dove fa una critica del proprio del, no? Vi ricordate? Della causa non causata, no? Di tutti quei concetti che sono contraddittori. Qui se, è chiaro che dice non può darsi un principio causale privo di fondamenti. Dice non crede che sia la sorte a dare agli uomini il bene e il male, eccetera, eccetera, questo l'abbiamo visto. Due punti, al numero 135, ritiene infatti sia meglio essere saggiamente sfortunati che stoltamente fortunati. A proposito, no, della situazione che presentava lei, essere saggiamente sfortunati che stoltamente fortunati, perché è preferibile che nelle nostre azioni una decisione saggia non sia premiata dalla fortuna piuttosto che una decisione stolta sia premiata. Medita dunque queste cose, qui si rivolge all'amico, no? A proprio di amicizia, medita dunque queste cose e quelle dello stesso genere, attenzione, giorno e notte, a proposito di quello che vi ho detto proprio all'inizio, nell'introduzione, no? Cioè la filosofia come pratica filosofica, no? Quindi come esercizi spirituali, diremmo, no? Come esercizi spirituali, in te stesso e con chi è simile a te. Con chi è simile a te, con quel simile a te, con quel simile a te, e qui c'è tutto lì con quel simile a te, no? E non avrai mai turbamento, né nel sonno, né da sveglio, ma vivrai come un Dio fra gli uomini, perché in nulla è simile a un mortale un uomo che viva fra beni immortali. Abbiamo capito allora la posizione filosofica di Epicuro? Possiamo metterci una pietra sopra, ce la teniamo lì. Andiamo, dai, che ci. Che... Sì, potevamo leggere ancora un po' di sentenze. Non accrescere gli averi, diminuisci i desideri, mi ero scritto. La lettera alla madre, leggete, anche se manca un pezzo, stampato la fine. Ma possiamo finire semplicemente 5 minuti, leggere alcune di queste sentenze la prossima volta. E andare avanti. Io qui ero indeciso se... insistere sugli epicurei, diciamo, passare dall'epicureismo romano a quello greco, a Lucrezio, ma probabilmente vi annoio, non so, oppure